1, 2, 3, 4. It's a very good day for the blues, è davvero un giorno buono per il blues, ci dice Ruth Brown, e noi lo prendiamo come un augurio per la prima puntata di questo nostro programma infinitamente blues, il cui nome credo dica tutto. Andiamo in onda il lunedì sera alle 22.30 ogni 15 giorni e vi terremo compagnia fino alla mezzanotte. Benvenuti dunque a Infinitamente Blues sulle frequenze di Radio Cooperativa. A farvi compagnia questa sera Mario
e Adriano,
che vi danno un caloroso benvenuto. Avremo occasione di presentarvi anche Silvia, che fa parte del trio e ci darà una mano nelle prossime puntate. Prima di cominciare però lasciate che vi parli molto brevemente della radio. Come certo sapete, questa radio conta sul sostegno dei suoi ascoltatori e sostenitori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Perciò vi ricordo il conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Potete scaricare il bollettino postale o usare la vostra carta di credito cliccando sull'apposito pulsante sulla sinistra della stessa pagina, oppure segnarvi il numero di conto corrente bancario per un bonifico, o ancora diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione. Il sito contiene poi informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate e vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una pagina e un gruppo molto numeroso. Cominciamo senz'altro questa prima puntata, questa nostra avventura nel blues. Questa trasmissione ha tre conduttori, io sono Mario, mi conoscete perché conduco anche Non ci credo il sabato pomeriggio. Poi c'è Silvia, o meglio ci sarà, perché in questo momento è all'estero e aspettiamo il suo ritorno per le prossime puntate. Ed infine, ma è quello che ne sa di più di tutti, Adriano, che suona l'armonica nel gruppo da lui fondato, The Blues Children, un nome molto curioso vista l'età. Adriano, puoi spiegarci intanto come avete scelto questo nome?
Beh, siamo nati nel 30° anniversario dell'uscita del film The Blues Brothers e siccome noi siamo più giovani, ci chiamiamo Children proprio per questo.
Ho capito. Questa è una trasmissione prevalentemente musicale. Cosa vuol dire prevalentemente? Che ascolteremo molta musica tratta dall'immenso universo del blues, a cominciare dai gospel e o spiritual.
Keep on moving.
Moving on.
The road may be rough, the way may be long.
Questa che abbiamo sentito è Tremaine Hawkins, in un rifacimento di un vecchio spirituals che si chiama Moving On.
Non possiamo però dimenticare, e lo vedremo almeno in parte già questa sera, che il blues ha fornito spunti praticamente a tutto il resto del panorama musicale successivo, perfino al rock and roll. Anche grandi, grandissimi interpreti come Janis Joplin, Bob Dylan, i Rolling Stones, Louis Armstrong, gli stessi Pink Floyd e un'infinità di altri devono a questo genere parte delle loro fortune. Però noi non vogliamo che questa sia una trasmissione pallosa in cui noi siamo qui a spiegare cosa, come, perché. Insomma, niente di didattico, solo una scampagnata tra il meraviglioso blues senza dover necessariamente seguire un percorso storico, cronologico o di tipologie. Certo, ne parleremo ogni volta che presenteremo un brano, ma la scelta delle musiche o degli argomenti di ogni puntata successiva a questa sarà sempre improntata a farvi godere le note che ogni pezzo saprà ispirare anche semplicemente a pelle. Il blues, come gran parte della musica, ha testi in inglese e spesso purtroppo capita di apprezzare un brano per la sua musicalità senza poi capire che cosa esprime la lirica che lo accompagna. E quindi sarà nostra cura, almeno per i pezzi più importanti, leggere la traduzione delle parole per comprendere meglio il senso della canzone. Non mancheranno aneddoti e storielle anche ricreative relative ai cantanti e ai singoli pezzi. Una parte delle trasmissioni future, una volta che ci saremo scaldati, sarà dedicata al blues locale, in particolare quello veneto e padovano. Cercheremo di avere in studio rappresentanti delle band locali, i bluesmen più rappresentativi e comunque offriremo agli ascoltatori dei brani delle loro musiche. Queste sono le nostre intenzioni. È ovvio che questa sera, come prima puntata, un pochino di storia dovrà essere fatta a grandi linee. Salteremo molte cose che rivedremo poi nelle puntate successive e percorreremo velocemente i primi decenni in cui la musica ha cominciato ad essere incisa su supporti di vario genere, permettendole di giungere così fino a noi.
I've seen the lights of gay Broadway, Old Market Street down by the Frisco Bay. I've strolled the Prada, I've gambled on the Bourse, the seven wonders of the world I've seen, and many are the places I have been. Take my advice, folks, and see old Beale Street first. You'll see pretty browns in beautiful gowns. You'll see tailor maids and hand-me-downs. You'll meet honest men, pickpocket skill. You'll find that business never closes till somebody gets killed. You'll see Hogner's restaurants, chillin' cafes. You'll see jugs that tell of bygone days and places once places, now just a sham. You'll find golden balls enough to pave the new Jerusalem. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds and walk, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings this Beale Street blues. I'd rather be here than any place I know. I'd rather be right here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. Going to the river, maybe by and by. Mississippi River, and there's a reason why. 'Cause the river's wet, and old Beale Street's gone dry.
Quella che abbiamo ascoltato è una canzone di William Christopher Andy, caratteristico anche per la sua S sibilata, chiamato il padre del blues perché è stato probabilmente il primo a incidere un pezzo blues, anche se non vi è nessuna certezza che le cose siano andate veramente così. La prima canzone di Andy, comunque, era stata Memphis Blues, da lui composta attorno al 1912. Abbiamo preferito inserire questa Bill Street Blues perché la qualità di Memphis Blues è abbastanza scadente, come classico sistema di quegli anni, delle registrazioni di quegli anni. Come ogni movimento culturale, è praticamente impossibile dire come e quando il blues è cominciato, se con gli schiavi neri nei campi di cotone degli Stati del Sud o con i barcaioli che attraversavano il Mississippi. Lo chiariremo nelle prossime puntate. Questo però ha poca importanza, quello che importa davvero è che questo straordinario genere musicale ha negli anni invaso il mondo intero. Stasera cercheremo di raccontarvi molto in breve come è successo. Nel 1909 William Handy, figlio di un predicatore nero di un paesino dell'Alabama, va con il suo gruppo a Memphis, nel Tennessee, stabilendo il suo quartier generale a Bill Street, da cui la canzone di prima. Gli viene ordinato un motivetto accattivante che doveva servire per la campagna elettorale di Edward Crump. Andy compone così Mr. Crump. Una volta eletto sindaco, Mr. Crump, Andy riscrive il motivetto e cambia il nome in Memphis Blues. La nuova musica aveva bisogno di respiro, di essere ascoltata da tutti. Insomma, andava pubblicata. Questo avviene nel 1912, grazie all'incontro con Harry Pace, di origini italiane, un uomo d'affari di Memphis, insieme al quale apre una casa editrice, la Pace and Handy Sheet Music. Lo spartito di Memphis Blues ottiene un successo strepitoso. Anche perché la struttura musicale del blues, in 12 battute, dà modo di esibirsi in improvvisazione ai musicisti e di potersi inserire anche senza conoscere il brano da eseguire. Secondo alcuni, Memphis Blues è anche la prima canzone blues mai pubblicata. Ma su questo aspetto ci sono versioni contrastanti e a noi non sembra che meriti discussioni approfondite. Andy vende i suoi diritti musicali per $100. A 40 anni il suo stile musicale è affermato e conosciuto da lui stesso. Lui stesso ha raggiunto una notorietà che gli permette di guadagnarsi da vivere come compositore. Nel 14 Andy compone St. Louis Blues, un brano che ha avuto un'infinità di cover, da Duke Ellington a Glenn Miller ad artisti rock e della musica pop. Ciascuno la interpreta a modo suo, e questo è il blues. Qui lo ascoltiamo in una versione di Ella Fitzgerald.
Strings. If it was wouldn't get a triple pair of crutch. Ain't gonna give you nothing, cause you think you're such a much and much. Got the St. Louis, got the St. Louis, got the blues, got the blues, got the blues, blue as I can be. Mississippi River, long, deep, wide. I got to meet my sweet man on the other side. Take me back to St. Louis. Back to St. Louis. Got to St. Louis blues. Just as blue as I can be.
La voce straordinaria di Ella Fitzgerald in questo St. Louis Blues. Nella biografia di Handy si legge, aperte virgolette, lo One Step e altri balli erano stati pensati per il tempo di Memphis Blues, il primo brano che lui aveva scritto. Quando scrissi St. Louis Blues invece era di moda il tango. Quando lo suonammo imbrogliai i ballerini con una introduzione di tango, passando di colpo ad un blues tradizionale. Fissavo ansiosamente la pista da ballo e vidi come un colpo di fulmine. I ballerini erano elettrizzati, qualcosa dentro di loro vide la luce. Un istinto che cercava la vita, che voleva aprire le braccia e espandere gioia, qualcosa che gli faceva muovere i piedi. Questo è il blues per Handy. William Handy è sicuramente un protagonista importante dei primi anni del secolo scorso, ma in quel periodo molti altri artisti, a volte noti, altri del tutto sconosciuti, si avvicinano al blues contribuendo alla sua crescita e alla sua diffusione, cosa che avviene in modo deciso e molto forte, soprattutto negli anni venti. In questo decennio, infatti, si assiste al trasferimento della musica blues nelle grandi città. A New York City vive all'epoca un'artista davvero straordinaria, nata in Ohio con il nome di Mamie Robinson. Dopo aver girovagato con compagnie itineranti di spettacolo, approda nella Grande Mela, dove sposa un cameriere. Il suo nome diventa allora Mamie Smith. Cantando nei locali di Harlem, incontra un pianista di Atlanta, Perry Bradford, che ha le amicizie giuste e riesce a convincere Fred Hager, della casa editrice musicale Oki Records, a far incidere a Mamie Smith una serie di brani blues da lui stesso composti, e tra questi c'è il famosissimo Crazy Blues. È il 10 agosto 1920, si tratta del primo disco di blues inciso da una cantante nera.
Thank you.
Il successo è strepitoso ed è il primo brano a vendere 1 milione di dischi in pochi mesi. Ma il risultato ancora più straordinario è il fatto che Mammy Smith apre strada ad altre grandi, anzi grandissime cantanti che ne seguono le orme e che avremo modo di conoscere a fondo col passare delle puntate. I nomi più famosi sono quelli di Bessie Smith e Ma Rainey, che cantano le loro melodie, spesso accompagnate alla tromba da un giovane trombettista di New Orleans, Mr. Louis Armstrong. Ma Rainey si chiamava in realtà Malissa Nix Bridget e sposò un musicista, un certo Pa Rainey, perciò lei prese il nome di Ma Rainey. Cissy Rider è una canzone su un amore travagliato. La prossima che ascoltiamo invece è Bessie Smith e lei era specializzata in relazioni burrascose, in più alcol e droghe varie. Il personaggio è veramente straordinario, con una voce unica, di cui però parleremo sempre prossimamente. Una curiosità su Bessie Smith. Nel 1970 Janis Joplin acquistò una lapide e la pose dove era sepolta Bessie Smith, in modo da avere un ricordo più dignitoso di questa grande cantante. Fece incidere sulla lapide: la più grande cantante blues del mondo non smetterà mai di cantare. Adesso ascoltiamo Backwater Blues, che è ispirata alla piena del fiume Cumberland nel 1927.
When the sky turned dark at night. When it rained 5 days and the sky turned dark at night, then trouble taking place in the lowlands at night. A poor girl wonder where she wanna go. Then they roll a little boat about 5 miles across the pond. Then they roll a little boat about 5 miles across the pond. I packed all my clothes, sold them in, and they rolled alone. When it's thunder, the lightning, and the wind begin to blow. When it thunder, the lightning, and the wind begin to blow. There's thousands of people ain't got no place to go. On some high old lonesome hill, and I went and stood up on some high old lonesome hill. Then looked down on the house where I used to live. Backwater blues done caused me to pack my things.
Arriviamo così agli anni 30, ormai la diffusione è partita e diventa inarrestabile proprio in questo decennio, quando i musicisti del Delta del Mississippi cominciano a girare di paese in paese, di festa in festa, per far ascoltare i loro repertori. È un periodo molto complicato negli Stati Uniti. C'era stato il 1929 con la sua crisi epocale, che avrebbe raggiunto il suo apice nel 32, e con l'economia si ferma anche l'attività delle incisioni musicali e del blues in particolare. Si sviluppano attività politiche di matrice radicale, c'è una forte critica al sistema capitalista e un grande impulso dei partiti dei lavoratori, ivi compreso il Partito Comunista. La tutela del lavoro va di pari passo con quella dei diritti civili. Un processo contro 9 uomini accusati ingiustamente di stupro da parte di 2 donne bianche occupa le prime pagine dei giornali per molti mesi. Si scatenano fenomeni di razzismo che coinvolgono anche molte procedure tradizionali del paese, e tutto questo non può certo consentire uno sviluppo musicale. Il proibizionismo aveva tra l'altro ridotto all'osso i frequentatori dei locali dove gli artisti si esibivano, e solo nel 1933, con la fine del proibizionismo, si torna a parlare di musica anche grazie alla nuova industria dei jukebox. Per gli stessi motivi economici detti, nel frattempo erano scomparse etichette della cosiddetta discografia race, cioè di musica fatta da artisti neri per i neri, ma vengono sostituite da altre, tra le quali una nuova che avrebbe avuto un enorme successo da lì in poi, la Decca. E così riparte la produzione, emergono nuovi grandi talenti, artisti di grande spessore, che rendono gli anni 30 ricchi di blues. Sul Delta c'è Charlie Patton, morto prematuramente nel 1934, Son House e soprattutto Robert Johnson ad attraversare con le loro canzoni gli stati del Sud. Sulla costa atlantica si assiste alla prima delle moltissime trasformazioni del blues in una sua elaborazione, il blues folk detto Piedmont, grazie ad artisti come Blind Boy Fool e Sonny Terry. Intanto a Kansas City, Count Basie introduce il blues negli arrangiamenti della sua grande orchestra e blues e jazz cominciano un sodalizio che da allora dura ancora oggi. A New York c'è una cantante nera straordinaria di nome Billie Holiday, ma la sua è una storia talmente importante che meriterà un capitolo a parte. Robert Johnson, torniamo nel Delta, è stato una pietra miliare del blues nonostante una vita davvero brevissima. La sorprendente combinazione di tecnica chitarristica, canto e improvvisazione caratterizzante le sue 29 storiche registrazioni hanno influenzato intere generazioni di artisti, da Bob Dylan ai Led Zeppelin, dai Rolling Stones a Jimi Hendrix, da Eric Clapton ai Van Halen, ai Cream, agli Allman Brothers e così via. La sua abilità sopraffina aveva dato vita alla leggenda che avesse venduto l'anima al diavolo per poter possedere quella tecnica. Un bel film degli anni Ottanta, Crossroads, è basato proprio su questo episodio. La sua morte è avvolta nel mistero, anche se pare sia stato avvelenato dal barman del locale dove suonava per le attenzioni troppo evidenti che Johnson aveva per sua moglie, per la moglie del barman, e questa delle corna, no Adriano, è uno dei temi che andranno trattati prima o poi a proposito del blues.
Difatti l'amore e il tradimento è uno dei temi fondamentali nel blues, insieme al lavoro e la povertà, al viaggio, al razzismo, ne parleremo, avremo modo di parlare.
Ecco, tutto questo però potrebbe anche essere una leggenda, del resto non si sa nemmeno con precisione dove sia sepolto. Johnson è il primo cronologicamente del Club dei 27, cioè di tutti gli artisti morti a 27 anni, come se una maledizione terribile si sia portata via Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Brian Jones e tanti, tantissimi altri.
Devo correre. Il blues viene giù come grandine e il giorno continua a ricordarmi che c'è un segugio infernale sulle mie tracce. Se oggi fosse la vigilia di Natale e domani Natale, tutto quello di cui avrei bisogno sarebbe il mio dolce cavalcare per passare il tempo lontano. La luce del giorno continua a tormentarmi. C'è un segugio infernale sulle mie tracce. Posso dirti che il vento sta aumentando, le foglie sugli alberi tremolano. Tutto quello che mi serve è la mia piccola dolce baby. Ale Hound on My Trail, che è la prossima canzone che sentiamo, non è certamente quella più bella di Robert Johnson, ma è quella che è spesso servita a dare risalto o addirittura a provare la valenza demoniaca e maledetta della sua figura, il suo presunto patto faustiniano che citava Mario prima, patto con il diavolo. La realtà è un po' diversa, ma la spiegazione in dettaglio la faremo in una delle prossime puntate, che sarà uno special su Robert Johnson e su tutti i musicisti che l'hanno interpretato. Tra l'altro, secondo me, la traduzione è molto tenue, perché nella versione originale, secondo me, quando lui parla di c'è un segugio sulle mie tracce, in realtà, capendo un po' il linguaggio blues, lui avrà detto c'è un segugio infernale che mi morde le chiappe. Questa, secondo me,
bene,
è la versione corretta.
E adesso ascoltiamo
Robert Johnson.
Down again. Mm-hmm. Falling down. the day is Christmas Eve, the day is Christmas Eve, and tomorrow's Christmas Eve. Need my little sweet ride just to pass the time away, oh, to pass the time away. You spank a hot foot bottom around my door, all around my door. You spank a hot foot bottom around your daddy's door. I go. I can tell the wind is rising, the leaves trembling on the tree, trembling on the tree. I can tell the wind is rising, leaves trembling on the tree.
Nonostante gli anni 40 siano quelli che racchiudono la Seconda Guerra Mondiale, per il blues è un decennio d'oro negli Stati Uniti. In particolare, si assiste alla nascita di nuove derivazioni e di stili che si imporranno arrivando spesso fino ad oggi. A Los Angeles prende piede il jump blues, basato su vecchi canti call and response, in cui due frasi musicali, una strumentale o voce, in successione, e la seconda delle quali rappresenta una risposta o un commento alla prima. Un esempio, infatti, e l'abbiamo sentito anche prima con quello spiritual, è proprio caratteristico del gospel e dello spiritual, quindi nei canti religiosi, in cui alla voce primaria dell'officiante risponde quella del coro. Comunque sia, questa tecnica viene ripresa nei primi anni 40 dalle orchestre jazz della costa occidentale, per esempio Lionel Hampton, e l'unione fra i due generi musicali si fa ancora più profonda. Tra gli artisti di questo periodo, Louis Jordan, Earl Bostic, Ornette Cobb, tanti altri. Probabilmente però il merito più grande del jump blues è quello di aver portato a un ulteriore sviluppo del genere musicale blues. Infatti, negli anni 40 nasce il rhythm and blues, che sentiamo anche oggi, e nella sua oggi si chiama R&B, quindi una versione sincopata, ma il significato è lo stesso, rhythm and blues, fatto con una tecnica ovviamente più evoluta, ma in realtà nasce proprio negli anni 40. A dire il vero, già negli anni 30, ecco, il rhythm and blues ha avuto qualche precursore, soprattutto in centri industriali come Chicago, New York o Detroit e la stessa Los Angeles. Tra questi, il nome forse più conosciuto, anche per la sua simpatica partecipazione a un film mitico come quello dei Blues Brothers, è Cab Calloway. C'è, tra l'altro, un'evoluzione tecnica di enorme importanza in questi anni, che è l'elettrificazione degli strumenti ed in particolare della chitarra. Nasce già probabilmente negli anni 30 a Memphis e nel Texas e si afferma e diventa un vero e proprio genere musicale a Chicago grazie ad uno dei grandi artisti dell'epoca, quello che, secondo la critica, ha traghettato il genere jump al blues elettrico, T-Bone Walker. T-Bone, per chi non sa l'inglese, è il nome di una bistecca, il cui osso è a forma di T. Ecco, quindi questo signore, T-Bone Walker, si chiamava bisteccone.
Camminante.
Walker. Il blues elettrico, perciò, avrà il suo periodo d'oro, dopo 20 anni di T-Bone Walker in Inghilterra, ma ne parleremo fra un po'. Adesso sentiamo un grande classico che è Stormy Monday, T-Bone Walker.
They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray.
Beh, il blues elettrico di cui abbiamo appena sentito uno splendido pezzo negli Stati Uniti fa emergere negli anni 50 una caterva di artisti di primissimo piano, di quelli che ancora oggi ascoltiamo e riascoltiamo sorprendendoci della loro bravura. Come già detto, questa sera facciamo solo una corsa, anche incompleta, attraverso il secolo che va dal 1910 ad oggi e avremo modo nelle prossime puntate di incontrare di nuovo questi artisti e anche altri e di conoscere meglio le loro vite, la loro tecnica e le loro interpretazioni. Crediamo che bastino alcuni nomi per capire la grandezza di questi anni del blues: Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker, ciascuno con le proprie caratteristiche e particolarità, sono state le grandi stelle di quell'epoca. Waters è considerato il padre del blues elettrico di Chicago e uno dei maggiori ispiratori del filone inglese che sarebbe nato da lì a poco. La rivista Rolling Stone lo pone come il 17° artista più grande di tutti i tempi in campo musicale. John Lee Hooker viene invece dal Delta del Mississippi, ed è più conosciuto per aver dato vita al cosiddetto talking blues, cioè il blues parlato, un genere derivato dal country, anche se quello che maggiormente rese popolare lo stile è stato Woody Guthrie, un punto di riferimento ed un modello per una serie infinita di artisti, tra cui voglio ricordare Bob Dylan, Bruce Springsteen, Peter Seeger e molti altri ancora. B.B. King è forse il più noto di questi tre ed è l'unico ad essere ancora vivo ed in attività. Ed è tra altre cose uno stacanovista dei concerti e delle apparizioni anche sui media, in televisione, ed è considerato il re del blues e viene inserito nei primi posti delle classifiche come miglior chitarrista. ha vinto 14 Grammy, che corrisponde più o meno all'Oscar per la musica. La sua fedele compagna si chiama Lucille, non è una donna, è la sua chitarra, una Gibson ES355 Custom. Il suo sound è caratterizzato da suoni caldi e piacevoli che danno vita ad un blues elegante che lo ha contraddistinto per tutta la sua carriera. Il suo stile chitarristico è caratterizzato solo da parti soliste che si alternano al canto senza mai sfociare in parti di accompagnamento. E adesso lo ascoltiamo in questo Blind Love.
Quando sento B.B. King mi viene sempre in mente un locale che c'è sulla 41esima a Manhattan che si chiama B.B. King Blues and BBQ, dove là veramente si mangiano delle bistecchine da come minimo un chilo. Allora, adesso parliamo un attimo di John Lee Hooker, che è uno dei più grandi, morto nel 2001 a 84 anni, e 84 anni quasi tutti passati aggrappato alla sua chitarra. È tipico il suo talking blues e il suo stile boogie. Ha inciso più di 100 album. Il padre era un predicatore battista, per cui egli nacque in mezzo agli spirituals. Poi, morto il padre, il patrigno William Moore e il cugino Earl Hooker erano due bluesmen. Perciò John Lee ha sempre masticato pane e blues. Come tutti, cominciò suonando alle feste del paese per accimolare un po' di soldi. Anche qui a Padova suoniamo nei vari locali per accimolare un po' di soldi. Qualcuno vorrebbe anche che suonassimo gratis. Comunque, questo era un inciso. Però fu da quando John Lee Hooker andò a Detroit, che incise il suo primo disco, Boogie Chillen, e da lì il successo, sia da solista che in grandi band. Ha suonato praticamente con tutti. Molto interessante la sua partecipazione, anche lui, al mitico The Blues Brothers, il film che è entrato nella storia. Ora sentiamo Boom Boom, che figura nelle classifiche fra le più grandi canzoni del secolo, intorno alla centesima. Sono una classifica che è di 500 grandi canzoni del secolo. Questa Boom Boom è intorno al numero 100.
Sì, è quella fatta dalla rivista Rolling Stone. No?
Sì, che ne ha fatte di tutti i colori, perché
sì,
per
esatto.
Esempio, per esempio su Muddy Waters tu citavi il 17° posto come artista e io invece ho letto che è al 49° posto come chitarrista.
Esatto,
quindi...
è vero, è verissimo.
Beh,
va bene.
Ne hanno fatte tante.
Gustiamoci questo John Lee Hooker adesso.
Down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. How, 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 how. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk, I like it like that. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, 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 whoa. Whoa, talk.
Questa Boom Boom è una delle canzoni che io preferisco, tra l'altro la suono, ed è veramente un piacere suonarla. Siamo arrivati agli anni 60, abituati a pensare appunto agli anni 60 come la nascita di nuove mode, nuovi modelli comportamentali e di vita. Nella musica nessuno, credo, può dissociare questi anni da due grandi band inglesi, i Beatles e i Rolling Stone, e dalla definitiva affermazione del rock and roll, anch'esso di derivazione blues. Ma per il blues in senso stretto è un decennio molto importante. La musica tipicamente statunitense infatti diventa internazionale. Come ben sappiamo, questi anni sono quelli contrassegnati da una parola sola: cambiamento. È lo slogan sociale e politico delle lotte contro le guerre, soprattutto in particolare quella del Vietnam, delle grandi manifestazioni per i diritti civili, per l'integrazione, per l'uguaglianza razziale. Cambia anche il modo di proporre la musica. La Columbia comincia a distribuire raccolti di brani e non solo i 45 giri che contenevano solo dei singoli. Escono così le raccolte di Robert Johnson, fino ad allora praticamente sconosciuto al grande pubblico. Un'altra etichetta, la Chess, lancia sul mercato quelle che oggi chiamiamo compilation delle hit di Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Little Walter e molti altri. A proposito di Muddy Waters, era così che la nonna lo chiamava acque fangose, Muddy Waters, perché da piccolo gli piaceva sguazzare nel fango delle rive del Mississippi. Pensa che mia nonna al massimo mi chiamava Cucciolo. È stato uno dei più grandi chitarristi, appunto. Ora sentiamo Manish Boy, che è famosissima, ed è la variante della altrettanto famosa Uchi Cucci Man.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. A young boy at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man.
Yeah!
I spell M H I N. That rubber than me.
Yeah!
No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. But a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside, just me, my mate. I made the moon. Come up 2 hours late. Well, not a man. I spell him H-I-N. That rubber than man. No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. I'm a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man.
Questa Manish Boy è proprio caratteristica per la ripetitività dell'inciso, che è veramente una musica molto nera. Cambiamento significa, quindi, eravamo rimasti agli anni 60, anche spostamenti più agevoli. Alcuni grandi bluesmen, tipo Big Bill Bronzy, per esempio, tengono concerti in Inghilterra, dove il terreno è fertile perché gli artisti locali ne vengono influenzati. Nascono gruppi storici che cambieranno per sempre la musica leggera. Beatles, i Rolling Stones, ma anche Yardbirds, con il loro leggendario chitarrista Jimmy Page, elaborano il blues ed emergono gli stili che ben conosciamo. Tra l'altro il nome Rolling Stones è tratto proprio da una canzone di Muddy Waters. Poi ci sono i chitarristi locali, che non sono niente male, e imitano i bluesmen americani, usando chitarre solid body, cioè chitarre elettriche a cassa piena. I loro nomi dicono molto anche a chi ascolta la musica oggi. Tra loro emergono per bravura John Mayall, Peter Green, Eric Clapton. Si formano gruppi straordinari come i Blues Breakers e successivamente Fleetwood Mac. Anche Jimi Hendrix, tornando in America, originario di Seattle, resta influenzato dal blues e saprà allargare enormemente gli orizzonti della chitarra elettrica solista. Cambiamento, dunque, e nuovi stili musicali che si succedono nel tempo, come la musica rock degli anni 60, poi il rock blues, l'hard rock e l'heavy metal, stili diversi ma tutti figli dello stesso padre, il buon vecchio blues. Adesso difatti ascoltiamo un Eric Clapton con un classico San Francisco Bay Blues che voglio dedicare a una mia amica speciale che mi sta ascoltando in questo momento.
Questo era Eric Clapton dal vivo, tra le altre cose. A tanta abbondanza, abbiamo visto negli anni 50 e 60, segue un periodo di vacche magre per il blues. Gli anni 70 vivono grazie all'inerzia di qualche vecchia icona e all'instancabile B.B. King. Negli Stati Uniti emerge lo stile tutto particolare fatto di fusione di elementi blues, jazz, country e rock della Allman Brothers Band, di cui avremo certamente modo di parlare nelle puntate future. Ma il grande movimento universale segna un passo indietro, una pausa, se non proprio un stop. È il periodo in cui le etichette e le stesse radio preferiscono qualcosa di più commerciale. La nascita delle discoteche fa sì che in ogni dove impazzi la dance music, basata su un ritmo ossessivo generato dai bassi e dalle casse delle batterie. Anche in Inghilterra, nonostante la tenuta degli artisti già citati, Clapton, Mayall e pochissimi altri, si assiste al tradimento al blues di molti musicisti che si rivolgono al rock più convenzionale. Gli stessi Led Zeppelin, sorti dalle ceneri degli Yardbirds, si spostano progressivamente verso l'heavy metal, abbandonando la matrice blues che li aveva visti nascere. E dei Led Zeppelin adesso ascoltiamo Rumble On.
such a blight, such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it came, and it's heading my way. Ah, sometimes I grow so tired.
Poi, verso la fine di quel decennio, accade qualcosa di straordinario. Nel 1978, durante una puntata di uno dei talk show più visti negli Stati Uniti, il Saturday Night Live, gli attori comici John Belushi e Dan Aykroyd presentano i loro personaggi. Si tratta dei Blues Brothers. Si forma una band numerosa che suona soul, rhythm and blues, con un repertorio che si allarga praticamente su tutte le branche del blues. Nello stesso anno esce il loro primo lavoro, un album intitolato Briefcase Full of Blues, una borsa piena di blues. Nel 1980 finalmente esce il film The Blues Brothers. Al di là dell'enorme successo di botteghino che ebbe quel film, The Blues Brothers diventa un film mitico, un must, una icona del blues, dal momento che in esso compaiono, recitano e soprattutto cantano alcuni personaggi indimenticabili di questo universo: Aretha Franklin, Cab Calloway, James Brown, Ray Charles, oltre ad una serie infinita di cantanti, suonatori, artisti, da Donald Duck Dunn a Tommy Malone, dal sassofonista Blue Lou Marini al chitarrista Matt Guitar Murphy, ma l'elenco è davvero imponente e ricchissimo. Ora si può pensare cosa diavolo c'entri un film con il blues, ma le cose sono andate proprio così. Quel film riaccende l'interesse per il blues urbano e gli anni Ottanta si presentano come qualcosa di completamente diverso dal decennio precedente.
Back.
Non si può dire certo che nella decade compresa fra l'80 e il 90 i cambiamenti siano stati di poco conto in ambito musicale. Certo c'è l'avvento di Reagan e il suo edonismo reaganiano, Reagan a governare gli Stati Uniti è una forma di ritorno al passato, ad una improbabile età dell'oro che solo i ricchi però riuscivano a intravedere, ma che con gli stili musicali di cui stiamo parlando avevano ben poco a che fare, ma avviene dell'altro. Si tratta prevalentemente di innovazioni tecnologiche, l'introduzione massiccia del computer nella società, lo sviluppo imponente di internet, la creazione dei compact disc, tutti elementi che impongono di rivisitare quanto prodotto negli anni che furono, per poter disporre di queste nuove meraviglie. E il blues non fa eccezione, i grandi pezzi tornano al loro splendore, rimasterizzati, i nuovi bluesmen suonano le canzoni di un tempo, ma mescolano blues e rock, dando origine a quel rockin' blues di cui è stato interprete straordinario Stevie Ray Vaughan. Suo fratello maggiore, Jimmy Lee, aveva formato una band, i Fabulous Thunderbird, che facevano un ottimo rockin' blues. Nel 1989 lascia la band per realizzare assieme al fratello un album che uscirà però solo dopo la morte di Ray, il quale si schianta con l'elicottero che lo riportava in albergo alla fine di un concerto. Aveva solo 36 anni. Nonostante la vita breve, però, Ray Vaughan è noto come uno dei musicisti più dotati e influenti del suo genere, pur essendo un completo autodidatta senza conoscenza della teoria musicale. La sua chitarra era particolare ed egli aveva progettato assieme alla Fender un modello che ne riprendesse le caratteristiche. Verrà realizzata nel 92 con il nome di Steve Ray Vaughan Signature Stratocaster. La caduta del comunismo nel 1989 e l'apertura dei mercati dell'Europa orientale sono un altro elemento per la diffusione del blues verso un pubblico che poco lo conosceva. Adesso ci ascoltiamo Texas Flood di Steve Ray Vaughan, grande chitarra. Thank you.
E veniamo ai tempi nostri, all'oggi. Oggi il blues è solo una delle tante espressioni musicali, certo non la più trasmessa dalle radio. Etichette gloriose hanno chiuso i battenti, molti locali statunitensi dedicati al blues hanno terminato la loro attività. Spesso questo genere, insieme al jazz, viene considerato musica colta per poche intime nicchie di ascoltatori ai quali rivolgersi. Eppure i concerti dei grandi esecutori, Eric Clapton, B.B. King, Ronnie Earl, Otis Taylor, Duke Robillard, Jimmy Lee Vaughan e tanti altri, registrano sempre il tutto esaurito. Segno che se di cultura si tratta, significa che di cultura c'è un gran bisogno. Se n'è appena andato nel 2011 un grande chitarrista irlandese, Gary Moore, che ci regalerà la sigla finale di questa sera. Tra l'altro possiamo ricordare l'opera del 2003 prodotta da Martin Scorsese, che raccoglie in 7 film documentari la storia del blues, a partire dalla culla nel delta del Mississippi, fino al piano blues, episodio diretto da Clint Eastwood, nel quale compaiono artisti del calibro di Ray Charles, Dr. John, Dave Brubeck e tantissimi altri. Un altro segno della vitalità di questo universo musicale.
Ma chiudiamo questa corsa attraverso il blues ricordando che anche l'Italia ha avuto i suoi artisti. Certo, la storia è un po' diversa da quella statunitense. Durante tutto il periodo fascista, la musica straniera era proibita, figurarsi quella nera. Ma non era proprio possibile fermare tutto. Così il mitico St. Louis Blues, che abbiamo sentito prima, di William Handy, divenne Tristezze di San Luigi e fu inciso dal trio Lescano. Quelle di...
Papaveri e papere, forse.
Maramao, perché sei morto.
Ah, ecco.
Che non è proprio la stessa cosa di una Billie Holiday. Comunque, si difendevano bene. Con una specie di sorprendente controtendenza è stato però durante gli anni 70 che il blues si è affermato anche nel nostro paese, soprattutto per l'arrivo di artisti inglesi e americani. Così negli anni seguenti si è formata una nutrita schiera di bluesmen italiani che hanno contribuito a lanciare anche qui questo genere musicale. Fra i tanti possiamo ricordare Fabio Treves, Guido Toffoletti, morto una decina d'anni fa, Nick Beccattini. A questi vanno aggiunti anche artisti più noti al grande pubblico, tra i quali Pino Daniele, che ha fatto dei pezzi blues, Zucchero Fornaciari in particolare, che ha realizzato brani davvero indimenticabili assieme a mostri sacri del blues quali B.B. King, Jolly Hooker ed Eric Clapton. E poi ci sono i nostri artisti di casa, che io vorrei citare, almeno qualcuno di loro. Per esempio Marco Pandolfi, di cui poi ascoltiamo una canzone e che è stato il mio maestro di armonica, Enrico Crivellaro, mio vicino di casa, Alice Violato, i fratelli Santa Caterina, Carlo ed Enrico, con cui abbiamo fatto un'ottima esperienza musicale nelle scuole superiori qualche anno fa, Giorgio Fairsoni, Marco Balestracci, Pietro Taucher, grande organo Hammond, Max Lazzarini, fino ai mostri sacri, da un punto di vista musicale, non fisico, Claudio Bertolin e Franco Serena. Poi io vorrevo usare due parole per salutare un grande amico, grande uomo e grande chitarrista, Adriano Vettore, che è morto recentemente.
E adesso allora ascoltiamo di Marco Pandolfi Last Ride. E per questa sera è tutto, grazie della compagnia che ci avete regalato. La prossima diretta è tra due settimane, il 21 ottobre, sempre sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa o in streaming dal sito della radio, sempre alle ore 22:30. Vi lasciamo al notturno in attesa che le dirette riprendano domani mattina alle 8:30 con la lettura dei giornali. Un saluto a chi è ancora sveglio da parte di Mario
e Adriano.
La buonanotte ve la auguriamo con questo pezzo di Gary Moore intitolato, non a caso, Blues di mezzanotte.
When the shadows fall, I feel the night closing in. There must be some reason for this mood I'm getting in. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got those midnight as the light begins to fade. I feel so low, but I just don't know why these blues walk away. so